Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Con la puntata del Progetto Dharma di oggi inauguriamo una nuova serie dedicata al mondo dei manga e degli anime, ossia al mondo dei fumetti e dei cartoni animati giapponesi. E per cominciare col botto, questa sera parleremo di Lamù, opera prima di una Rumiko Takahashi all'epoca appena ventenne. A tutt'oggi, in Giappone, la Takahashi è una delle fumettiste di maggior successo. Non a caso è nota anche con l'appellativo di regina dei manga. Ed in effetti, considerando che è la disegnatrice donna ad aver venduto più di tutte in assoluto, possiamo dire che è davvero così. Sin da bambina, oltre ad essere una lettrice assidua e onnivora di manga, e qui ci tengo a ricordare che nel paese del Sol Levante leggere fumetti è una cosa normalissima e di tutti i giorni, anche per gli adulti. Rumiko sogna di diventare autrice. Passa interi pomeriggi a disegnare pensando che quello avrebbe davvero potuto essere un lavoro fatto su misura per lei. Questo sogno l'accompagnerà per tutta la vita. Ed infine, dopo aver realizzato varie opere amatoriali già durante gli anni del liceo, durante i primi anni di università decide di iscriversi ad un corso di manga, nonostante le obiezioni dei genitori e l'angoscia di un futuro incerto. I miei genitori dicevano: «Non farlo, non avrai neanche soldi per mangiare. Trovati un lavoro normale, piuttosto». Ad essere sincera, io stessa non ero sicura di potercela fare. C'era davvero tanta incertezza nella mia mente, ricorderà la Takahashi, e della scuola di manga dirà: «Era un corso serale, durava circa 2 ore e non mi dava veramente l'impressione di seguire delle lezioni, ma piuttosto di partecipare a degli incontri tra amici». Il nostro motto principale era: il destino di un fumetto dipende dai suoi personaggi. Se un personaggio viene creato ad opera d'arte, la serie conquista il successo. Ed è avendo questa regola ben in mente che iniziai a delineare i primi personaggi di Lamù. Uno dei suoi compagni di corso ricorderà: eravamo tutti a conoscenza del fatto che volesse diventare una disegnatrice professionista. Oramai era solo questione di tempo. I suoi disegni di dialoghi che riusciva a creare erano, si può dire che avessero qualcosa di veramente speciale. La prima storia di Lamù era pubblicata sul finire degli anni 70 e, come accadrà per quasi tutti i suoi lavori, la serie a fumetti diverrà ben presto anche un anime, aumentando nella già grossa popolarità e facendole vincere il premio Shogakukan, uno dei più prestigiosi ed ambiti del settore, sia nella categoria shoujo che in quella shonen, ossia sia nella categoria di manga indirizzati ad un pubblico femminile, lo shoujo, che maschile, lo shonen. Un riconoscimento a dir poco inusuale, che testimonia il traguardo straordinario della Takahashi, creare un prodotto che piace davvero a tutti. Ma anche lei sembra essere una persona incredibilmente gradevole. Chi ha avuto modo di conoscerla parla di una donna forte, incantevole, socievole e straordinariamente carismatica, ma anche molto umile. Inizialmente lei stessa si definì quasi sorpresa da tutto questo successo. Il direttore della Kodansha, una delle più grosse case editrici giapponesi, dirà: «Da quando conosco Rumiko, non ho mai sentito nessuno dare giudizi negativi su di lei. Anzi, tutti coloro che hanno parlato con me dopo averla incontrata mi hanno riferito che ne sono rimasti letteralmente affascinati». Da quel momento la vita della Takahashi cambia in maniera radicale, a cominciare da una consistente impennata del conto corrente bancario. Eppure, riguardo a questo aspetto economico, dirà: «Vengo pagata molto bene, è vero, ma credetemi, non ho nemmeno il tempo per spendere». E a questa aggiungerà: «In ogni caso sono davvero felice di poter lavorare così tanto. Ci sono ancora così tante cose che voglio disegnare che a volte credo che non mi basterà una vita. Nulla mi dà più gioia che passare il tempo a fare ciò che più mi piace e vedere la gente ridere mentre legge le mie storie». Lamù continuerà ad essere pubblicata a puntate per quasi un decennio sullo Weekly Shonen Sunday, ancora oggi una delle riviste più vendute per ragazzi, su cui, con brevi storie illustrate, si divertirà anche a descrivere il suo metodo di lavoro, che a suo dire non si basa mai su una sceneggiatura definita a monte, bensì sull'istinto del momento. Scelta che contribuisce a rendere il tutto più spontaneo, ma anche piacevolmente più caotico, con lo spuntare di elementi e personaggi sempre nuovi. Per prima cosa disegno una bozza dell'intera storia a matita. Sono solita lavorare con grande rapidità, ma non rinuncio mai al perfezionismo. All'inizio di una nuova serie, soprattutto, non è raro che ridisegni le tavole anche 7 volte pur di ottenere il risultato voluto. E questo ovviamente a parlare è sempre Rumiko, il cui tratto è sicuramente fra i più riconoscibili nell'ambito dei manga. Una caratterizzazione dei personaggi, la sua, molto semplice, ma nel contempo efficace. E questa abilità grafica è un altro degli ingredienti che ha contribuito al grande e meritatissimo successo. Le opere della Takahashi, altamente intrise di cultura giapponese, sono infatti diffuse ed apprezzate in tutto il mondo. Oltre alla Mu, ricordiamo ad esempio Mesoni Koku, in Italia conosciuto con il titolo Cara Dolce Kyoko, a cui vorrei dedicare in futuro un'intera puntata, siete avvisati. Ranma Mezzo, Inuyasha e molte altre storie brevi, che adesso però non andrò ad elencare perché questa sera l'argomento è un altro. La Mu, appunto, il cui manga in Italia è stato pubblicato ad inizio anni 90 da Granata Press. Volumetti questi che ho ancora a casa. E poi, a partire dalla fine degli anni 90 fino ai primi anni 2000, da Star Comics. Il cartone animato invece è stato trasmesso in televisione a partire dai primi anni 80 e io da piccolina, come immagino anche voi, fissavo lo schermo totalmente affascinata da questa ragazza dai capelli verdi e costume tigrato. A questo punto direi di prenderci una piccola pausa ed ascoltarci la sigla d'apertura dell'anime. Quella giapponese però. Davvero carina, non c'è che dire. Il titolo originale di La Mu, Urusei Yatsura, è un gioco di parole. Urusei è una versione colloquiale e meno formale di Urusai, che significa chiassoso, e che generalmente viene anche usata come esclamazione per zittire qualcuno che disturba. Yatsura invece sta per gente. Tuttavia, poiché nel titolo la parola Urusei è scritta con un kanji, ossia con un simbolo, che significa anche pianeta o stella, la parola Urusei potrebbe anche essere intesa come pianeta o stella Uru. E proprio da questo nasce il gioco di parole del titolo, il cui senso può essere sia gente chiassosa che gente proveniente dal pianeta o stella, che dir si voglia, Uru. Oppure addirittura la gente chiassosa dal pianeta Uru. C'è da dire che il pianeta Uru non viene mai citato in La Mu, né nel manga né nell'anime. La protagonista proviene infatti da Oniboshi, il pianeta degli Oni, la razza aliena a cui la nostra bella eroina appartiene, e che un giorno giunge dallo spazio per conquistare la Terra. Tuttavia, ai terrestri viene offerta una possibilità di salvezza. Verranno risparmiati solo se entro 10 giorni un essere umano, scelto a caso da un computer, riuscirà a toccare le corna della figlia del capo degli Oni, una ragazza bellissima che indossa un bikini tigrato. Stiamo ovviamente parlando di La Mu. E qui apro una piccola parentesi. Il gioco dell'acchiapparsi, in giapponese, si dice Onigokko, che letteralmente significa gioco degli Oni, Quindi è più che comprensibile che gli uomini considerino tale attività come il loro passatempo preferito. Comunque, ad essere scelto è Ataru Moroboshi, un liceale estremamente imbranato e che si dimostra subito esaltato all'idea di dover afferrare l'affascinante aliena. Durante la gara però accade qualcosa di inaspettato. La Mu sorprende i presenti mettendosi a volare e questo ovviamente manda a monte qualsiasi tentativo di Ataru di riuscire anche solo a sfiorarle le corna. Passata una settimana, incredibilmente, Ataru riesce ad avvicinarsi e a strapparle la parte superiore del bikini. E il giorno successivo, la ragazza, nel tentativo di coprirsi il seno, è decisamente più impacciata. Rimane comunque un osso duro, tanto che ormai la situazione appare veramente disperata. La popolazione è infuriata e ce l'ha a morte con Ataru e persino i suoi genitori si pentono di averlo messo al mondo. Per dargli la giusta carica, la fidanzata del giovane, Shinobu, gli promette che se riuscirà nell'impresa, lei...
Forse hai ragione tu, Shinobu. Mi sono fatto abbagliare dal fascino di quella ragazza e ora sto perdendo.
Io ti avevo avvisato che non dovevi perdere la testa, ma tu hai fatto finta di non capire. Ed ora se tutti ce l'hanno con te è soltanto per colpa tua.
Sì, ma cosa devo fare? Che cosa posso fare per vincere? Basta! La mia vita non può più essere un continuo fallimento!
Ataru, se tu vinci io ti sposerò!
Cosa? Mi sposerai?
Ebbene sì, diventerà sua moglie. A questo punto Ataru è completamente rinvigorito, siamo all'ultimo giorno di sfida e, usando il reggiseno come esca, riesce ad attirare la Mu e a toccarle finalmente le corna. Tutto contenta, a questo punto esclama che finalmente si può sposare e questa sua esplosione di gioia viene totalmente fraintesa dalla Mu, che supportata anche dai giornalisti di presenti, crede che quella di Ataru sia una proposta di matrimonio a lei diretta.
Oggi è l'ultimo giorno dell'incontro, l'ultima occasione per coronare con una vittoria la libertà del nostro pianeta, oppure perdere una volta per tutte la nostra dignità umana e diventare schiavi dell'invasore.
Devo farcela con tutti i mezzi, voglio sposare Shinobu. Devo riuscire in qualunque modo. Io voglio sposarmi, sì! Ce l'ho fatta! Io voglio sposarmi!
Ce l'ha fatta! Il nostro campione ce l'ha fatta! Finalmente Ataru Moroboshi è riuscito a vincere il duello, liberando il nostro pianeta dalla terribile minaccia dell'invasione. Uomini, siamo liberi!
Ho vinto, finalmente potrò sposarmi.
Va bene, d'accordo, hai vinto. Se è soltanto questo che vuoi, ti sposerò. Sei contento?
Come? Signor Moroboshi, lei sposerà questa donna?
Beh, veramente, io...
Anch'io l'ho sentito gridare prima dell'incontro che l'avrebbe sposata.
No, un momento.
Che notizia, andrà in prima pagina.
Ovviamente Shinobu ne esce incredula e distrutta, ma anche furiosa. Infatti si rifiuta categoricamente di ascoltare le spiegazioni del giovane.
Ataru!
No, aspetta Shinobu, ti posso spiegare?
Ma cosa mi vuoi spiegare? Ho capito perfettamente, me lo dovevo aspettare da te. Non sei altro che un Don Giovanni da strapazzo! Addio!
Oh no!
Quindi se ne va e lo lascia nelle braccia di una Lamu che accetta la proposta entusiasticamente, stabilendosi a casa del ragazzo. Ataru cercherà più volte sia di riallacciare rapporti con l'ex fidanzata che di rimorchiare altre ragazze, scatenando le ire di Lamu che lo punirà con potenti e dolorose scariche elettriche.
Amore mio!
Amore mio!
Nella mia galassia il matrimonio è una cosa estremamente seria ed è considerato sacro. E se cercherai di tradirmi...
Fortuna che c'è il papà.
Ataru, figlio mio, vieni qui da me.
Che c'è?
Prendi questo, è l'impermeabile che io portavo da ragazzo. Ti potrà proteggere dai fulmini di quella donna.
Oh, papà.
Non che l'impermeabile gli servirà molto. Comunque, per tenerlo ancora meglio sotto controllo, la Mu si iscriverà persino al liceo, nella sua stessa classe, scatenando ovviamente la curiosità degli altri ragazzi, in particolare quella di un giovane rampollo di una delle famiglie più ricche del Giappone, Mendo, causando nuovamente la rabbia di Shinobu, che nel frattempo, dimenticato Ataru, si era invaghita di lui. Si svilupperà dunque una sorta di quadrato amoroso. Nel corso della storia i sentimenti di Ataru verso la Mu si evolveranno, il ragazzo si affezionerà sempre di più a lei, sebbene, non trovando il coraggio di ammetterlo, rimarrà sempre rude e scontroso. La trama dell'opera si sviluppa in maniera graduale, con storie autoconclusive che nel loro complesso conducono ad una costante evoluzione dei personaggi e dei rapporti che li legano. Rispetto al manga, la serie animata presenta delle differenze. Alcuni personaggi, che nel fumetto compaiono sporadicamente, nell'anime diventano invece presenze fisse. Il caso più eclatante è quello degli ammiratori di Lamù, che nella versione animata sono praticamente onnipresenti. Le storie dei manga negli episodi televisivi vengono modificate o accorpate, e alcuni di questi non hanno proprio una corrispondenza nella versione cartacea, essendo stati appositamente creati per il cartone animato. Altre differenze sostanziali riguardano i rapporti affettivi tra i personaggi. Nell'anime, Ataru e Lamù si ritrovano più volte, coinvolti in situazioni romantiche, ed in un paio di occasioni finiscono addirittura col baciarsi. Nel manga, invece, è Lamù a cercare sempre l'approccio fisico, ma più che baci abbiamo abbracci, e il più delle volte sono pure seguiti dalle belle scariche elettriche di cui parlavamo prima. Ma vediamo, come abbiamo fatto a suo tempo con la famiglia Addams, anzi, nel caso non l'aveste ascoltata, vi ricordo sempre che il podcast della puntata è presente sul sito della radio. Basta digitare Progetto Dharma nella casellina di ricerca in alto a destra e vengono fuori tutte le vecchie trasmissioni. Tornando alla Mu, vediamo adesso di fare un breve riepilogo di tutti quelli che sono i personaggi principali. Cominciamo con Ataru Moroboshi, un adolescente decisamente sfortunato. Come dichiarò la stessa Rumiko Takahashi, a causa di tutta una serie di malaugurati eventi capitati in occasione della sua nascita. Ataru nasce infatti di venerdì 13 aprile, il giorno di Butsumetsu, in una notte di luna piena. Già venerdì 13 non porta nulla di buono. Se a questo ci aggiungiamo pure aprile, che come tutti sapete viene indicato con il numero 4, la situazione si complica. Perché nel Sol Levante questo numero si legge Shi, la cui pronuncia in giapponese risulta identica a quella della parola morte, ed è per questo che si tende a preferire l'utilizzo della parola Yo, che significa sempre 4. Tenete conto che questa è una superstizione molto forte, tanto che di fatto non troverete mai una stanza numero 4 né negli alberghi né negli ospedali. Ma torniamo al nostro Ataru, che oltre ad essere nato di venerdì 13 aprile, è nato pure il giorno di Butsumetsu, che letteralmente significa giorno sfortunato, in quanto ricordato per essere il giorno della morte del Buddha. E durante questa ricorrenza i giapponesi, ad esempio, evitano di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio o attività particolarmente rischiose. Come se tutto questo non bastasse, la madre di Ataru, in preda alle doglie, nel tragitto casa ospedale, incrocia un gatto nero, passa sotto una scala, urta un portavivande facendo cadere del sale e per finire in bellezza questo carrello finisce dritto dritto in un negozio di specchi rompendone alcuni. A lei direi che non manca veramente nulla, un corollario di sfighe che neanche Fantozzi. Detto ciò, Ataru è uno studente del liceo, molto sensibile al fascino delle belle donne, terribilmente incauto, testardo e con un cuore d'oro. Ed ama Lamù sopra ogni cosa, sebbene cerchi di convincere se stesso e gli altri che così non è. Di Lamù abbiamo già detto che è un'aliena, proveniente dal pianeta Oni. Bellissima e decisamente sensuale. Con il suo bikini tigrato incanta infatti tutti i maschietti, ma alla fine della fiera ha il candore di una bambina ed il suo più grande desiderio è quello di essere amata da Ataru, che chiama tesoruccio, darling nella versione originale giapponese. Caratterialmente è allegra e tranquilla, ma ha l'incazzatura facile, soprattutto quando Ataru fa lo splendido con le altre. In questo caso, oltre alle scariche elettriche, lo picchia e morde pure. Non è assolutamente una brava cuoca, mangia cibi piccantissimi, ha una meravigliosa chioma color verde, da cui spuntano i famosi due cornetti che abbiamo nominato prima, e pur non essendo un vampiro, i suoi canini sono belli appuntiti e detesta l'aglio. Visto che abbiamo già più volte nominato questo pianeta Oni, vorrei fare un piccolo appunto. Oni è un demone della tradizione mitologica giapponese, una sorta di diavolo con delle orribili corna gigantesche, una bocca enorme, denti aguzzi, spesso ha con sé una clava ed è dotato di spaventosi poteri, inclusa la possessione. La donna Oni è invece bella e seducente, ma da un momento all'altro può mutare le sue sembianze diventando un essere mostruoso. Diciamo che gli Oni di Rumiko Takahashi sono una versione un po' più moderna di quelli tradizionali. Poi c'è Ten, il cuginetto di Lamu, un pestifero alieno bambino in grado di volare e sputare fuoco. Ha un corno posizionato al centro della testa e, come Lamu, ha dei canini molto evidenti. Anche lui indossa un costume tigrato e odia l'aglio. Ritiene che Ataru non sia assolutamente degno di stare accanto alla cugina e quindi fa di tutto per convincerla a lasciarlo e tornare sul loro pianeta.
Lamu, lascia perdere quel pazzo e ritorniamocene sul nostro pianeta!
Che dici?
Sì, dai, torniamo nel nostro mondo! Che c'è?
Hai dato del pazzo al mio tesoruccio, ma come ti sei permesso?
Ecco, come vedete, il giovane Moroboshi non è l'unico a cui Lamu riserva le scariche elettriche. Come Ataru, Ten ha un debole per le belle ragazze, ma rispetto a lui ha un gran bel vantaggio, quello di avere un'aria innocente e quindi riesce ad abbracciarle e a farsi coccolare con estrema facilità. Il padre di Ataru è il classico impiegato giapponese, costretto a turni di lavoro massacranti. A casa lo si vede spesso leggere il quotidiano, anche per estraniarsi dalle chiacchiere della moglie, che se gli strappa il giornale di mano, lui sostituisce prontamente con una nuova copia che estrae dalla vestaglia. La madre di Ataru è la classica casalinga che tiene tutto sotto controllo. La vediamo spesso col grembiule da cucina, intenta a preparare pasti, ed in più di un'occasione parla brandendo in mano un grosso coltello. Quando si sente in imbarazzo per il comportamento stravagante del figlio, se ne esce con frasi del tipo «Non avrei mai dovuto farti nascere», ma ovviamente gli vuole un gran bene. Così come ama molto il marito, di cui è gelosissima, e stravede letteralmente per Lamu, che considera una vera e propria nuora. E arriviamo a Shinobu, l'ex fidanzata di Ataru e sua amica d'infanzia. È una ragazza dolce, romantica, sicuramente meno esuberante di Lamu, anche nell'aspetto, ma anche lei quando si arrabbia diventa violentissima. Con una forza a dir poco sovrumana scaglia a lunga distanza oggetti pesantissimi, tipo tavoli, armadi, e una volta che si è sfogata torna ad essere la fanciulla tranquilla e delicata di sempre. Nel corso delle puntate si invaghirà di altri ragazzi, ma sotto sotto rimarrà sempre innamorata di Ataru, per cui continuerà a provare una forte gelosia.
Sfacciata, come osi sbandierare il tuo amore davanti?
Non c'è proprio niente di male, noi due siamo sposati!
Brutta strega maligna, lascia stare il mio Ataru, lascialo!
Gli ammiratori di Lamu sono essenzialmente quattro compagni di classe che stravedono per lei. Sono capeggiati da Megane, che in giapponese significa occhiali, e lui ne indossa appunto un paio. Un po' filosofo, un po' intellettuale, un po' sognatore, ma anche fanatico. Spesso e volentieri si cimenta come regista di film in cui propone a Lamu il ruolo di protagonista. È anche un nerd, o meglio un otaku, per dirlo alla giapponese. Appassionato di fantascienza e di guerra, le pareti della sua stanza, oltre ad essere tappezzate da fotografie di Lamu, sono coperte da poster raffiguranti astronavi e robot, oltre che da manifesti nazionalsocialisti. Poi abbiamo Mendo, che come dicevamo prima è rampollo di una delle più ricche famiglie del Giappone. Compagno di scuola dei ragazzi, viene folgorato all'istante dalla bellezza di Lamu, che però rifiuta qualsiasi tipo di approccio, in quanto lei si considera moglie di Ataru. Questo ovviamente genera un'incredibile antipatia nei confronti del giovane Moroboshi. Mendo porta sempre con sé una katana che in caso di necessità non esita a sfoderare ed utilizzare con grande maestria. Di bell'aspetto, molto vanesio, fa innamorare quasi tutte le donne, compresa la dolce Shinobu, come ricordavamo ad inizio puntata. Soffre di una fortissima claustrofobia, associata alla paura del buio pure, e soltanto una cosa può calmarlo nei momenti di terrore: lo sguardo di una bella donna.
Sai, ho tanta paura che ci siamo persi. Ehi, ma perché tremi così? Hai freddo?
Ataru! Io?
Sei impazzito, ma che ti prende?
Aiutami! Io soffro incredibilmente di claustrofobia. In altre parole, ho paura del buio, dei luoghi chiusi.
Ah, questa sì che è bella. E perché mai allora sei voluto venire in un posto
come questo?
Io
non immaginavo che avremmo perso le ragazze. Ed io finché una donna mi guarda sto bene. Voglio uno sguardo femminile. Per favore, non lasciatemi solo con questo brutto tipo. Ho paura, ho paura.
E arriviamo alla splendida dottoressa Sakura, o Sakura per dirla alla giapponese, a cui ancora ai tempi di Mirk e dal gruppo I Tarti Cartoni, chissà se all'ascolto c'è qualcuno che ne faceva parte, qua siamo proprio alla preistoria dell'internet, rubai il nome, infatti anche su MySpace ero registrata come Sakura. Comunque, tornando a noi, questo personaggio è la dottoressa del liceo frequentato da Ataru, ma non solo, è infatti anche una sacerdotessa shintoista e potente esorcista. Alta, attraente, mangia incredibili quantità di cibo rimanendo sempre in perfetta forma fisica, ha una lunga e fluente chioma corvina e attira le attenzioni di tutti i maschi della scuola, che ovviamente ignora, perché si tratta di ragazzini, e comunque è fidanzatissima con Tsubame, personaggio anche questo un po' sopra le righe. Pratica infatti magia nera e spesso e volentieri evoca mostri, di cui però solitamente finisce col perdere il controllo, con esiti disastrosi. Non riesce mai a baciare Sakura in santa pace, perché c'è sempre qualcuno che sbuca fuori e interrompe la magia.
Non preoccupatevi, ciò che deve accadere è già stato deciso dal destino.
E quello che abbiamo appena sentito parlare è Sakurambo, vecchio monaco buddista e zio di Sakura. Non bello come lei, anzi direi tutto il contrario. Calvo, basso di statura e dall'aspetto non proprio piacevole. Tanto che, solitamente, quando appare all'improvviso, spaventa i presenti. Come la nipote è però dotato di un appetito enorme e appena può scrocca il cibo al primo malcapitato. Quando non è in viaggio vive in una piccola tenda da campeggio nel mezzo di una strada disabitata. È dotato di poteri soprannaturali, crea filtri e pozioni, ma i suoi interventi non sempre vanno a buon fine, anzi. Siamo praticamente giunti al termine di questa puntata, ma prima di salutarvi vorrei condividere con voi una piccola curiosità. Rumiko Takahashi affermò di aver creato il personaggio di Lamu ispirandosi alla cantante e modella hawaiana Agnes Loom, popolarissima in Giappone negli anni 70. Ed infatti, nella versione originale del manga, la nostra eroina dai capelli verdi si chiama appunto Loom. Basta digitare Agnes Loom sulla ricerca immagini di Google per trovarsi davanti a centinaia di foto di questa bella ragazza prosperosa e in alcune di queste indossa pure un bikini tigrato. Anzi, visto che ci siamo, ascoltiamoci pure il suo primo singolo, inciso nel lontano 1977, Downtown After the Rain.
Ambe agari, downtown, hikari, no shower, asayakana, hana no kaori, kono hitogomi no nukumori wa ai no byouki o naosu oisha sama, gomen nasai anata nakana ori no kiss watashi kara させて ください。 雨上がり downtown 子供の笑顔 Kobareteru furui love song Te no naka no ringo no yoni Ashita mo wa ke aetara suteki yo ne Gomen nasai anata Hagure nai you ni suyoku kata daite kudasai kono hitogomi no nukumori wa nasai anata nakana ori no kiss watashi kara sasete kudasai.
Grazie alla sua forza estetica, la Mu è diventata subito un'icona pop, riconoscibile da chiunque a livello mondiale. A distanza di più di 40 anni, per quanto riguarda il manga almeno, perché l'anime invece 40 li compirà proprio quest'anno, nel 2021. Comunque, quello che volevo dire era questo. Nonostante sia trascorso quasi mezzo secolo, ancora oggi le fiere del fumetto pullulano di ragazze, più o meno belle, vestite come lei. E sono sicura che la Mu sia stato il sogno erotico di tutti i maschi all'ascolto. Non so se lo conoscete, c'è un cantante statunitense, Matthew Sweet, che ha inserito immagini tratte dall'anime in uno dei suoi video, I've Been Waiting, mentre in un altro, Sick of Myself, della nostra Beniamina si scorge un poster appeso alla parete. È come se non bastasse, di Lamu ha pure un tatuaggio. Totalmente ossessionato, non c'è che dire. Sentiamoci pure uno stralcio di I've Been Waiting, va? Ve l'ho fatta ascoltare per tutta la sera in sottofondo e a questo punto direi di salutarvi sulle note della sigla italiana di Lamu, che è avvolta da un vero e proprio mistero, in quanto a tutt'oggi risultano ancora sconosciuti autori e interprete ed infatti non esiste alcuna incisione ufficiale. Se guardate i titoli di testa e di coda noterete che sono montati sulle videosigle giapponesi con i crediti rimasti in lingua originale. In italiano venivano riportati solamente il titolo della serie e quello dell'episodio e non c'era alcun tipo di indicazione relativa al brano musicale che li accompagnava. Negli anni sono stati fatti innumerevoli tentativi di indagine, ma non se ne è tirato fuori un ragno dal buco. Ad inizi 2000, pur non essendo l'autore della sigla, un fan ha depositato il brano alla SIAE con il titolo La Mu, la ragazza dello spazio, e l'ha fatto con la speranza che prima o poi i veri autori si decidano finalmente a farsi avanti, dichiarando anche d'essere pronto a cedere loro tutti i diritti. Chissà se si riuscirà mai a scioglierlo, questo nodo gordiano.
Sono proprio felice e contenta!
Bene, e dopo questa bella puntata lo siamo anche noi. In attesa di un nuovo episodio dedicato al mondo degli anime e manga, vi ricordo che, per rimanere sempre aggiornati sulle nuove trasmissioni, non vi resta che seguire la pagina Instagram, che è, scritto tutto in minuscolo, progetto-dharma-rbn. Mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio. Un bacione e a presto!
Fuori dentro qua.
guardi sorridente e io tremo perché so, scappo, resto, fuggo, torno, chi lo sa.
Bandiera nera.